File 19, pagina 135, parte seconda. L'arrivo da persona a numero. È di solito breve lo spazio di tempo tra l'arrivo dei trasporti e il momento in cui i deportati varcano la soglia del lager. L'ansia e la tensione ne dilatano però la durata, anche a distanza di anni. Il ricordo di quel momento, insieme rapido e lunghissimo, resta impresso nella memoria, scandito dagli scenari che si presentano ai prigionieri da quando, in una stazione dal nome ancora privo di significato, vengono aperte le porte dei vagoni, fino alla prima visione che si ha del lager, ormai dal suo interno. In molti casi quest'ultimo tratto viene percorso ancora in uno stato di totale incertezza, alla ricerca di indizi che consentano di dare risposta ai timori cresciuti lungo il viaggio. Anche quando la vista cerca di selezionare solo le immagini meno traumatiche e la mente si rifiuta di accoglierle pienamente, il significato delle prime impressioni è inequivocabile. Può scattare allora, in un estremo tentativo di arginare l'ansia, un meccanismo di difesa che uno psicologo ex deportato ha definito come una sorta di delirio di grazia, da cui il prigioniero è spinto a forzare in senso positivo tutto ciò che vede e sente, fino a sperare contro ogni apparenza in una conclusione accettabile. In altri casi, quando la realtà del lager si estende oltre i suoi stessi confini, è uno scenario di morte quello che per primo e subito si offre alla vista. Cadono così immediatamente le fragili speranze che la fine del viaggio, per il fatto stesso che la fine di una sofferenza, può aver suscitato. Da tutti si distingue l'arrivo ad Auschwitz-Birkenau, dove i treni entrano fin dentro al campo e le prime selezioni avvengono sulla banchina della stazione. Qui l'impatto con la logica dello sterminio non ha mediazioni, e se resta ancora oscuro il senso della scelta sommaria compiuta dalle SS, parlano da sole la violenza delle procedure e la tragicità della separazione. Oltre la soglia del lager gli eventi precipitano sui nuovi arrivati senza lasciare alcuna possibilità di capire e reagire. Tra le urla e i colpi delle SS e dei capi hanno inizio le operazioni destinate a produrre la rapida metamorfosi delle persone in prigionieri. Si potrebbe definirle una sorta di cerimonia di accoglienza che ha lo scopo di produrre uno shock violento e di modificare fin dal primo istante il comportamento degli internati, o anche un rito di passaggio rovesciato, dove l'obiettivo è distruggere l'identità e l'immagine di sé. Ognuna delle fasi che caratterizzano l'arrivo al campo contribuisce infatti a sancire la drasticità del cambiamento, la sottrazione del bagaglio, dei vestiti, di ogni cosa che lega i prigionieri al loro passato, non porta solo enormi ricchezze alle SS, serve innanzitutto da simbolo della nuova condizione, scava un abisso rispetto al mondo esterno e al prima. La trasformazione investe anche l'aspetto delle persone, che, rappate e rasate in tutto il corpo, perdono la loro fisionomia, diventando insieme irriconoscibili e grottesche. È un modo per umiliare, oltre che per rendere fisicamente diversi, e a umiliare contribuiscono anche nudità e promiscuità. Prima ancora che l'imposizione della divisa e della matricola completino la trasformazione da persona a numero, via via che i prigionieri si inoltrano nell'ordine del lager, si realizza una progressiva metamorfosi anche interiore. Cessa ogni possibilità, ma si affievolisse anche ogni capacità di rivolta. I pochi episodi individuali o collettivi di ribellione avvengono infatti alle soglie del campo e sono l'ultima espressione di modi di essere e di reagire che ancora appartengono al mondo di fuori. Inizia per molti uno stato di sgomento indefinito, interpretato spesso come una forma di scissione interiore che porta a subire con il distacco di chi ha la sensazione che tutto ciò che accade non sia reale o che non stia succedendo a lui come soggetto, ma soltanto a lui come oggetto. È la prima difesa di fronte alla impensabilità del Lager. Al trauma iniziale si salda la prova durissima della quarantena, studiata specificamente per accelerare l'adattamento e per vagliare la resistenza fisica in vista del lavoro forzato. Il modo in cui si affrontano queste tappe è determinante nella elaborazione dei successivi meccanismi per sopravvivere. Molto dipende dalle diverse situazioni e dalle diverse risorse personali. Molto conta l'aiuto degli altri, gli avvertimenti e i consigli dei deportati più anziani possono rivelarsi fondamentali non solo come aiuto materiale, ma anche come rimedio al senso di totale solitudine provato entrando nel Lager. Parlano gli internati. L'impressione più negativa l'abbiamo ricevuta scendendo perché fino a quel momento non ci eravamo rese conto di niente, credo, o di molto poco. Berlino mi aveva dato l'impressione di una città sovraffollata, ma anche allo sfascio. La Germania ti dava l'impressione di un paese che aveva dei grossi problemi. Quello che mi stupiva era che le donne facevano quasi tutti i servizi. Era un paese retto da donne. Le donne erano tranviere, conduttrici di metro. Le donne erano quelle che scopavano nel metro. E poi Berlino era molto bombardata. Invece, nel viaggio verso il nord, mi aveva colpito la natura, perché mi ritrovavo in un paese totalmente diverso dal mio. Pini, sabbia, pini, dune di sabbia, campi, e di gente praticamente non se ne vedeva in giro. Come scendiamo invece vediamo sti bambini che ci sputano addosso. Quello per me è stato il primo impatto, e poi sta camminata a piedi verso i boschi. Noi avevamo pensato di andare a lavorare in una fabbrica, invece venivamo portate in un bosco di pini. Lungo la strada abbiamo cominciato a incrociare delle colonne di donne vestite a righe come quelle che avevamo viste dal treno, e allora abbiamo capito che eravamo dirette nello stesso posto. Siamo arrivati lì che avevo tanta fame, che mi era passata la fame. Dalla stazione a andare al campo di concentramento c'era un po' di salita, a me mi sembrava discesa. Continuavo a camminare e sembrava che cedesse la terra da sotto i piedi. Mi sembrava di camminare in discesa. La prima impressione è stata tremenda, un pugno nello stomaco proprio. C'era un freddo intensissimo, un cielo grigio coperto e questo scalo di terra rossa e di calce completamente brullo. Eravamo ormai a ottobre o novembre e questi individui che scendevano a 40 per volta dai vagoni distrutti, e poi l'incontro con le prime squadre di prigionieri vestiti a righe bianche e blu, magri, scheletrici, ci sembravano degli esseri di un altro mondo. Andando su per la strada che portava al campo avevamo trovato parecchi di questi prigionieri vestiti a zebra e si vedevano lungo la strada o giù nelle cave nella valle che lavoravano. Noi li avevamo visti questi ragazzi, ma non pensavamo, perché noi quelli lì li giudicavamo delinquenti, gente diversa da noi. Invece no, purtroppo. Quando siamo arrivati al campo, noi eravamo come loro. Il treno si ferma. Io stavo sotto la grata, sotto l'apertura in alto, Guardo e vedo una catasta di cadaveri. Non so, saranno stati 60, 70, 100, non lo so. Tutti nudi, una catasta, una montagnola, proprio vicino ai binari. Io, se non sono impazzito in quel momento, non impazzirò mai più. Poi si aprono le porte, si scende. Quando hanno fermato sto treno, proprio dentro nel campo, che ci hanno fatto scendere c'era la neve, e in mezzo a sta neve si vedevano spuntare delle teste, un braccio, una gamba. Arrivate a Ravensbrück, ci fanno scendere dal treno e a piedi passiamo attraverso un boschetto con tante belle villette. Io ho detto, è bello qui, si vede che ci mettono qui. Poi vediamo in fondo questo enorme recinto che non capivamo cosa fosse. Arriviamo al campo e lì c'è stata la prima botta. C'erano delle sbarre bianche e rosse, come se fosse stato un passaggio a livello, e allora ci siamo messe lì tutte in colonna e la Cesi Carletti aveva una valigia, si siede sulla valigia. Da una villetta salta fuori una ragazzina che parlava bene l'italiano, e difatti poi l'abbiamo saputo che era delle parti di Trento, e dice: «Ehi, sporca italiana, non sporcare le strade, le nostre strade tedesche, alzati», che poi si era seduta sulla sua valigia, e noi tutte lì vicino dicevamo: «Ah, Carletti, non fare così, alzati, alzati, che qui non si sa cosa andiamo incontro». Bene, lei era arrabbiata, ma aveva del coraggio, salta su e le dice: «Puttana che non sei altro, venduta ai tedeschi e ai fascisti, me ne infischio delle tue parole. Ricordati che la vittoria sarà nostra. E quella ti farò vedere io». Come siamo entrati, ci hanno messo in colonna nel cortile, ho detto: «Qui andiamo morti, qui c'è una fucilazione bella e buona, che ci fucilino solo all'istante, almeno così è finita». Eravamo lì tutte incolonnate e arriva quella tedescuccia lì, ma una ragazzina giovane, né? E conta e la vede: «Fuori!» E l'ha tirata fuori. Gli schiaffi che ha preso, eppure la Cesi le ha sorriso in faccia. Poi l'hanno portata di là dentro, è uscita arrappata, come una mela. Aveva dei capelli lunghi fin qua, a zero, ma non ha versato una lacrima, né? Niente. Io non sopporto assolutamente che mi mettano le mani addosso. Ho cominciato a urlare, ci ho dato della puttana, ce ne ho dette di tutti i colori, e allora le SS m'han presa in due, m'hanno ficcata là dentro e m'han fatto quello che m'han fatto. Le altre avevano un po' paura, io invece non avevo paura di niente. Ah, io mi ribello sempre quando è una cosa giusta. Quando non è giusto, sto zitta. Abbiamo dovuto consegnare tutto quello che avevamo. Ci hanno denudate, ci hanno depilate, i capelli non tanto. Ce li hanno tagliati un po', ma non proprio rasate. Visita interna per sapere se non avessimo nascosto nulla. Poi ci hanno dato quegli abiti con una croce davanti e dietro. Nota: in sostituzione delle divise a righe venivano sovente usati abiti sequestrati ad altri prigionieri contrassegnati con una vistosa croce. Fine della nota. Un paio di mutande lunghe, ma non le dico, macchiate, che facevano ribrezzo, una camicioletta e un paio di zoccoli, e ci hanno mandate al blocco di quarantena. Siamo arrivate ad Auschwitz senza assolutamente sapere dove saremmo andate, non so. Nessuno sapeva niente di preciso, correvano così delle voci, ma proprio di preciso nessuno sapeva niente. E arrivavi lì, ancora fino all'ultimo, illusa. Mio suocero era convinto che ci avrebbero portati a lavorare. Quando siamo scesi e ci hanno portati in uno stanzone dove abbiamo passato tutta la notte, c'erano dei prigionieri che circolavano. Erano proprio addetti a ricevere i nuovi arrivati e dicevano che sì, sì, ci avrebbero fatto lavorare. Però cominciavamo a vedere da fuori nel crepuscolo, perché era già quasi notte, delle ombre strane, vaganti, con questi vestiti a righe, tutti magri, barcollanti, conciati male, pelati, rappati. Quindi si cominciava a capire, ad avere le prime visioni infernali. Quella notte ci hanno lasciati lì soli e c'era con noi una famiglia di Milano. Lui era farmacista e c'erano il papà, il figlio e due figlie, due ragazze deliziose. E lui aveva del veleno nascosto in un anello e ne avrebbero ceduto anche un po' a noi. Mio marito cercava di persuadermi ad avvelenarci perché diceva: che cosa possiamo fare poi in queste condizioni? Non riusciremo a sopravvivere. E io gli dicevo: no, ricordati che abbiamo lasciato Massimo piccolo, noi dobbiamo far di tutto per resistere, per tornare. Vedi che lì c'è della gente, sarà malconcia ma è viva. Come hanno resistito loro, possiamo resistere noi. Dobbiamo comunque combattere finché è possibile per tornare da nostro figlio. E io poi per molto tempo mi sono sentita un tremendo senso di colpa per averlo convinto a non uccidersi, perché così almeno non avrebbe sofferto ancora tutto il periodo che è stato in campo. Siamo arrivati alla stazione di Auschwitz la sera del 25 o del 26 di febbraio e lì sui binari hanno fatto subito una prima divisione, gli uomini da una parte e le donne dall'altra. Io davo il braccio a mia moglie, un SS mi ha afferrato, mi ha sbattuto da qui a là e mia moglie è scomparsa, non l'ho più vista. Ho saputo poi, dopo il mio ritorno, che era stata portata al gas la sera stessa del nostro arrivo. Perché l'abbiano portata quella sera stessa non lo so, non so perché. Perché mia moglie era ancora abbastanza giovane e stava bene. E non credo che abbia denunciato delle malattie. Fatto sta che, insomma, le cifre erano queste. Noi eravamo un convoglio di 650 persone. Il più vecchio aveva 75-76 anni. Il più giovane era un bambino che era avuto 5 mesi. Di queste 650 persone deportate col mio convoglio, siamo ritornati in Italia in 15 uomini e 8 donne. È una cosa che è successa così d'improvviso, così in fretta, che uno si rendeva conto quando ormai era lì tutto fatto. Noi eravamo ancora convinti che ci portavano, non so, da qualche parte a lavorare. Non immaginavamo, anche se mio padre aveva una sorella in Cecoslovacchia e non si erano avute più notizie né di quelli né di altri parenti, ma non sapevamo cos'era successo. Come siamo scese, le SS hanno chiesto a mia mamma quanti anni aveva. Mia mamma non ne aveva ancora 50, ma ha detto 50 e ci hanno immediatamente divise. Io sento ancora il braccio di mia mamma che tremava, ma hanno detto: i giovani da una parte e le persone anziane dall'altra. Così non l'ho più vista. Ho saputo poi solo dopo tanti giorni che la mamma non era entrata in campo ed era passata ai forni subito, sia la mamma sia la nonna. Mi hanno detto: ma cosa ti illudi, non vedi? Non c'è nessuno che non sia giovane in campo. Tua madre non c'è più. Tua madre ormai è passata per il cammino. Forse è il ricordo più tragico che ho, che mi sono proprio data alla disperazione. Ho pianto per un giorno e mezzo, e proprio ininterrottamente. Dopodiché non sono più riuscita a piangere, non sono proprio più riuscita a piangere. Ero con altre donne. C'era un tedesco e un interprete disse: io ricordo come se fosse adesso. siete incinta o avete bambini? Io sono stata lì un attimo. Se dico di sì, forse mi trattano meglio o un po' meno male. Ma poi se si accorgono che ho detto una bugia, mi pestano. E allora ho detto di no e sono passata dalla parte dei vivi. E poi ci hanno fatto il tatuaggio. A parte quel po' di dolore fisico che era sopportabile, il fatto di essere marchiati come le bestie era una cosa che dava subito la sensazione di dove eravamo capitati. Io non ho più visto né mia madre, né mio padre, né i miei fratelli, nessuno, perché sono 40 chilometri quel campo di concentramento. Sa dove è Auschwitz? È in Polonia, eh? È la fine del mondo. Quando siamo andati ad Ora, noi altri sì che si sapeva, delle SS a Fallingbostel mi hanno preso e mi hanno messo sui camion, e noi tranquilli si andava pensando mi porteranno a lavorare, magari dai contadini. Invece nel mezzo del bosco abbiamo visto delle colline alte e ci siamo fermati. Non si vedeva niente. E poi abbiamo visto dei reticolati con delle garitte e due baracche di legno, e più giù c'era uno scheletro che faceva da cucina, nient'altro. Ad ogni modo sono usciti due polacchi giovani, studenti, rigati, e hanno detto: «Italiani, mettetevi in fila, che adesso vi prendono il numero e date la vostra generalità». E poi si sono tolti il cappello, hanno salutato levandosi il cappello e sono andati via. Mi hanno dato il numero e sono arrivate le SS con i cani. Quando eravamo arrivati da una baracca piccola, erano uscite delle SS anziane e lì fuori cantavano: «Oh Italia, Italia del mio cuore!» Si vede che erano dei vecchi, che avevano fatto già l'altra guerra, ma quelli invece erano giovani, avevano i cani e battevano per fare presto: «Los, los, via, via, veloci!» Il campo di Flossenbürg era su una collina. Qui vicino c'è un paese, Cortiglione, e io tutte le volte che passo sotto quel paese lì mi viene in mente il campo di concentramento, perché anche quello era su una collina. Sulla cima c'era un po' di pendenza e si entrava nel campo che era chiuso in mezzo a delle montagnole. Ecco, quando passo da Cortiglione mi viene subito in mente il campo di concentramento, perché si presentava in quella maniera lì, con quelle luci quasi spente nel periodo di guerra. Attraversiamo il paese, ordinatissimo, pulitissimo, con i gerani alle finestre tra i doppi vetri. La gente non ci guardava. Arrivati al cancello col solito Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, scritto sopra, diciamo, talmente quando si è spaventati ci si attacca tutto. Diciamo: «Ah, ma vedi, se c'è scritto questo, non può essere». Il campo c'è apparso subito una bolgia infernale, era notte. In stazione un gruppo di SS coi cani aveva aperto i vagoni sia davanti che dietro. Avevano fatto salire i cani da dietro in modo che ci mordessero e ci hanno buttati giù, accatastati l'uno all'altro. E quella era stata l'accoglienza. Arrivati al campo abbiamo visto questo ambiente terrificante, perché bisogna immaginarsi di vederlo di notte, con tutta quella neve, tutte quelle luci che si riflettono su queste baracche, e il campo era circondato da queste famose torrette dai fili spinati, e si vedevano le canne delle mitragliatrici dalle torrette. C'erano le docce di pulizia in funzione e uomini nudi che correvano dentro, uomini nudi che correvano fuori. Guardavi dai finestrini delle baracche, vedevi solo degli scheletri che camminavano, e ho pensato: siamo capitati nell'inferno dei vivi. Un grande scrittore avrebbe potuto e potrebbe rendere quello che è successo là uno scrittore come, non so, Manzoni, o con la fantasia di Dante sull'inferno, ecco, grosso modo. Natzweiler era su una collina e già all'entrata sentivi l'aria di morte lì. Il campo era piccolino, però c'era il fumaiolo del forno crematorio che funzionava giorno e notte. Ci hanno portati tutti dentro questa grande piazza e sono entrati. Sono stati 7-8 ufficiali italiani dei fascisti, no? Ci hanno interrogato e hanno detto: guardate ragazzi, siete al campo di Buchenwald, se volete arruolarvi nella Repubblica di Salò siete in tempo per salvarvi. Qualcuno è andato, dico la verità, qualcuno è andato, ma non dei nostri. Io e mio fratello ci siamo detti: ma se si voleva farlo lo si poteva fare anche in Italia, non si veniva in Germania per andare nella Repubblica di Salò. Abbiamo detto così: noi accettiamo il campo di concentramento. E così ci hanno portati via. Pagina 142.